Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Nelle puntate precedenti abbiamo verificato come Leopardi, a differenza di quanto affermano tanti testi critici, confortato dai segnali positivi intravisti al riguardo, si è animato da una ricerca continua e inesausta della terra promessa che rappresenta la possibilità di una felicità infinita. L'abbiamo visto per esempio nel dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez o nella poesia Alla sua donna. L'uomo però non riesce a sostenere da solo e a lungo il senso di sproporzione, di vertigine che prova di fronte al mistero, all'infinito. Quel rapporto di fronte all'assoluto che fa riconoscere la propria piccolezza e che si traduce in domanda, in preghiera. Solo davanti a una presenza e a un grande amore, infatti, l'uomo abbandona i propri progetti e abbraccia quello che ha incontrato. Altrimenti, quando domina il senso dell'assenza, prevale quella desolazione sconsolata che ci fa desiderare di essere più buoni, non già in virtù di una presenza, come nell'inno alla sua donna, dove dinanzi al bello l'uomo desidera essere migliore, più virtuoso, ma a causa del fatto che non c'è più chi ci perdoni, come bene scrive Pascoli nella poesia I due orfani.
Fratello, ti do noia ora se parlo?
Parla, non posso prender sonno.
Io sento rodere appena.
Sarà forse un tarlo.
Fratello, l'hai sentito ora un lamento lungo nel buio?
Sarà forse un cane.
C'è gente all'uscio.
Sarà forse il vento.
Odo due voci piane, piane, piane.
Forse la pioggia che vien giù bel bello.
Senti quei tocchi.
Sono le campane.
Suonano a morto. Suonano un martello.
Forse.
Ho paura.
Anch'io.
Credo che tuoni. Come faremo?
Non lo so, fratello. Stammi vicino. Stiamo in pace. Buoni.
Io parlo ancora se tu sei contento. Ricordi quando per la serratura veniva lume?
Ed ora il lume è spento.
Anche a quei tempi noi s'aveva paura.
Sì,
ma non tanta.
Or nulla ci conforta. E siamo soli, nella notte oscura.
Essa era là, di là di quella porta, e se n'udiva un mormorio fugace di quando in quando.
Ed or la mamma è morta.
Ricordi? Allora non si stava in pace tanto tra noi.
Noi siamo ora più buoni.
Ora che non c'è più chi si compiace di noi.
Che non c'è più chi ci perdoni. La poesia, divisa in due parti o capitoli, dal momento che il tono del testo poetico è narrativo, ci presenta due bambini che di sera hanno paura sentendo i rumori del vento, gli scricchiolii della porta. Si fanno compagnia e sono più buoni, cioè hanno paura addirittura di litigare, ora che dalla serratura non viene più la luce dell'altra camera dove stavano un tempo i genitori. Allora, per i due bambini, quando i genitori erano ancora in vita, era sufficiente intravedere la luce della camera per avere il coraggio d'affrontare la vita, di rischiare. Una presenza discreta ma evidente. I due genitori erano l'evidenza di un bene, di una presenza che li abbracciava così com'erano e li perdonava. Il perdono è il dono più grande, perché consiste nell'affermare il bene per qualcuno gratuitamente, a prescindere dai suoi meriti. Ebbene, dopo la morte dei due cari, l'allegra baldanza che accompagnava i figli in virtù della certezza del perdono dei genitori si tramuta in inerzia, o al più in un vogliamoci bene, triste, senza letizia. In tanta produzione di Leopardi non domina il sentimento della presenza che ci rende lieti, bensì la percezione di un'assenza. Quando questa nota diventa dominante nelle giornate, essa si può tramutare in grido che il senso, altrove l'abbiamo chiamato l'ideale, si manifesti, come abbiamo già visto nella poesia Alla sua donna, oppure in accesa accusa nei confronti della natura, realtà esterna, colpevoli di esserci nemiche. Testimonianza emblematica di quest'ultima posizione è il canto La ginestra, da molti considerato il testamento spirituale di Leopardi. Il testo, nel discorso che stiamo conducendo, lungi dal poter essere considerato tale, rappresenta in realtà un recedere dall'intuizione geniale che Leopardi più volte ha avuto nella sua vita, un venir meno della posizione di domanda e di ricerca di una felicità infinita. Testimonia la posizione dell'uomo che, non avendo incontrato l'ideale o non avendolo riconosciuto, non volendosi comunque arrendere, propone un progetto partorito dalla sua mente. Qui sta la differenza tra un ideale che si incontra e un'utopia che è frutto del nostro sogno. La ginestra rappresenta un'utopia velleitaria, anche se nobile e dignitosa, ma pur sempre velleitaria. Uomo grande e dignitoso è, per Leopardi, colui che riconosce il vero e la condizione esistenziale dell'uomo. Nobil natura è quella che a sollevar s'ardisce gli occhi mortali incontra al comun fato, e che con franca lingua, nulla al verde traendo, confessa il mal che ci fu dato in sorte, e il basso stato è frale. Quella che grande e forte mostra sé nel soffrir, negli odi e l'ire fraterne ancor più gravi d'ogni altro danno accresce alle miserie sue, l'uomo incolpando del suo dolor, ma dà la colpa a quella che veramente è rea, che de mortali madre è di parto e di voler matrigna. La pars destruens consiste in questa demistificazione delle falsità e delle menzogne. Ma non basta più a Leopardi demolire, togliere i veli delle falsità e mostrare l'inganno. Ora, siamo nel 1836, un anno prima della morte, Leopardi vuole proporre quello che secondo lui resta da fare, l'extrema ratio, l'unica possibilità che rimane all'uomo, non già di trovare la felicità vera, ma di attenuare i dolori e le sofferenze che la natura ha disposto per noi, trattando gli altri come fratelli e porgendo loro l'aiuto. Nobile natura è quella che tutti fra sé confederati estima gli uomini e tutti abbraccia con vero amor, porgendo valida e pronta ed aspettando aiuta negli alterni perigli e nelle angosce della guerra comune. Quanta nobiltà e dignità contengono queste parole, quanto stoicismo, quale invito a resistere e a non arrendersi. Nel contempo, quanta inattuabilità del proposito leopardiano che ci invita ad essere più buoni, di quale tristezza traboccano questi versi e quale distanza tra la carità cristiana e l'atteggiamento utopistico e resistenziale leopardiano.
Leggiamo nel Vangelo di Giovanni: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Il discepolo cerca di imitare il maestro in grazia dell'essere stato amato, del sentirsi amato, in forza d'una presenza che riempie la vita con letizia. Non perché tutto va già male e l'uomo non aumenta così il male che già ci tocca, bensì in forza della certezza d'un destino buono e positivo, la cui garanzia risiede nell'aver già sperimentato un di più. Il sentimento predominante non è la tristezza, ma la letizia. Prevale non un dovere morale, ma il riconoscimento di una grazia imprevista che ci ha toccato. Grazia talmente sovrabbondante che ci fa desiderare che anche gli altri possano sperimentare quest'amore. Solo una lettura molto superficiale potrebbe far avvicinare la posizione leopardiana della ginestra a quella cristiana. Diremo anzi che nella ginestra, più che altrove, Leopardi si è arreso alla possibilità di incontrare l'ideale. La poesia apparentemente più titanica, quella della ginestra, è quella dove il desiderio d'una felicità piena si è ridotto all'utopia o ideologia. Quando non si guarda l'ideale, quando non si segue qualcuno, rimane uno sforzo umano, dignitoso e magari titanico, ma inutile e improduttivo.
Rosario Tronnolone ha proposto: che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares. La musica della sigla è il mottetto Bow Thine Ear di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.